Marco capitolo 1 dal versetto 9 al versetto 13. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Buongiorno. Abbiamo visto la settimana scorsa come in realtà ognuno di noi vuole relazionarsi a Gesù. Ognuno di noi nei nostri giorni, abbiamo detto, c'è una esplosione di spiritualità. E molti si avvicinano, no, a spiritualità ben costruite a volte, e molte volte anche nella fede, nei nostri circoli vogliamo avvicinarci al Signore Gesù, ma vogliamo farlo secondo i nostri propri termini. Vogliamo costruire Gesù, vogliamo abbellirlo, vogliamo renderlo in un qualche modo. Non è un Gesù che ci costruiamo, è un Gesù che ci facciamo, è un Gesù che modelliamo secondo i nostri bisogni. E dai primi versi del Vangelo di Marco, la cosa che abbiamo visto con estrema chiarezza è che questo Gesù, il Gesù che tu ti costruisci, il Gesù che tu ti formi, il tuo Gesù personale, spesso non può salvarti, non può liberarti, non può cambiarti, non può trasformarti. Perché è un Gesù falso, perché è un Gesù costruito. Se vuoi conoscere il vero Gesù, se vuoi conoscere la vera forza che il Signore Gesù ha, dobbiamo ritornare alle fonti, dobbiamo ritornare al Nuovo Testamento, dobbiamo ritornare ai Vangeli, perché lì possiamo scoprire chi è veramente il Signore Gesù. Non è un Gesù che ci costruiamo, non è una costruzione sociale, ma è un Gesù che riceviamo. È un Gesù che ci viene donato, e questo Gesù si può trovare soltanto nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, nelle Scritture. Per questo motivo stiamo guardando in queste settimane al Vangelo di Marco, perché vogliamo scoprire assieme chi è il vero Gesù, quello che lui può fare, come può cambiarci realmente, non come vorremmo che ci cambiasse. Bruce è stato uno studioso del Nuovo Testamento, è appena uscito un libro suo, il cui titolo è «Possiamo fidarci del Nuovo Testamento?». E lui dice a un certo punto una cosa importante, che io vorrei condividere con voi. Se tu guardi a tutte le altre religioni, alle religioni dell'Est o alle religioni dell'Ovest, no? Non è importante che il fondatore sia stato un personaggio storico. Non è importante per il confucianesimo che ci sia un Confucio reale. Non è tanto importante per il buddismo che Buddha sia stato un personaggio reale, storico, no? E molti di noi hanno un atteggiamento con il cristianesimo in questo tipo. Non è importante chi fosse il Signore Gesù, seguiamo il suo esempio. Ma la Bibbia ci dice chiaramente che se tu non conosci il Gesù storico, il Gesù del Nuovo Testamento, se tu non incontri realmente il Gesù autentico, tutto quello che tu costruisci sarà una religiosità vuota, sarà un moralismo che non può portarti a nulla. E questa è la specificità del cristianesimo. Se Gesù non è realmente chi dice di essere, allora tutto crolla. Tutto crolla. Non è un mero sentimento, non è una mera emozione. E Marco, in pochi versetti, dal versetto 9 al versetto 13, quest'oggi, sintetizza l'intera storia dell'universo. Marco in pochissimi versetti riassume, ripropone le verità centrali della nostra vita, le verità centrali del mondo intero. Marco è il Vangelo più corto di tutti, è un Vangelo compattato. Il compito di un predicatore non è altro quello di aiutare a scompattare questo Vangelo e fare in modo che le verità che esso contiene siano rilevanti per ognuno di noi. E oggi vogliamo un po' fare questo, oggi vogliamo, con l'aiuto dello Spirito di Dio, vogliamo scompattare questo testo molto compattato per scoprire la sua rilevanza, il suo significato. E il mio suggerimento è che questo testo, questa mattina, ci suggerisce tre cose essenziali per la nostra vita. Tre cose essenziali per la fede. La prima cosa, è che la realtà di Dio è che Dio è un Dio trino. La realtà di Dio è che Dio è un Dio trino, uno e trino. Il secondo punto è che il bisogno più grande che tu hai nella tua vita è quello di relazionarti a questo Dio trino. E il terzo punto, l'unico modo per relazionarti a questo Dio trino è attraverso Gesù Cristo. Tre punti. Dio è un Dio trino. La realtà dell'universo è fatta da un Dio uno e trino. Il bisogno più grande che tu hai è quello di incontrare, di relazionarti alla presenza, di vivere alla presenza di questo Dio trino. È l'unico modo per relazionarti con questo Dio è attraverso Gesù Cristo. Versetti 10 e 11, Marco 1. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Carissimi fratelli, Marco qui sta in modo deliberato, in modo esplicito, state attenti, sta riproponendo il discorso sulla creazione del mondo. E se voi guardate, aprite il libro della Genesi. Genesi al capitolo 1. Guardate quello che sta facendo Marco in pochi versi. Genesi capitolo 1, proprio i primi versetti della Bibbia. La terra era informe e vuota, e le tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. In una traduzione del Targum, no? Questo aleggiare, volare come una colomba. E Dio dice, c'è la parola di Dio, sia la luce, e la luce, e la luce, e la luce fu. Come, carissimi fratelli, come nel libro della Genesi, Marco dice che Dio sta ricreando qualcosa di straordinario. Dio sta creando nuovamente qualcosa di inimmaginabile. C'è la parola di Dio che crea, c'è la voce di Dio, c'è lo Spirito di Dio e c'è Dio Padre. L'intera Trinità è attiva in questo brano. E quello che Marco vuole dire è essenzialmente questo. Come la creazione originaria è stato un progetto del Dio uno e trino, allo stesso modo della creazione originaria, allo stesso modo la redenzione, la ricreazione, il rinnovamento di tutte le cose è un progetto del Dio uno e trino. C'è continuità, non è un'invenzione, non è una innovazione. Quello che Marco dice è che il progetto di Dio, dello stesso Dio uno e trino, che si trovava nelle prime pagine della Genesi, c'è anche qui in Marco, all'inizio del ministero pubblico del Signore Gesù. La nuova creazione ha senso, il cristianesimo ha senso, la nostra fede ha senso perché è pensata, è progettata da un Dio uno e trino. Se non c'è un Dio uno e trino, tutto crolla, tutto è falso, tutto è un blef. Mi rendo conto, carissimi fratelli, che la dottrina della Trinità è una dottrina difficile. È una dottrina in cui è facile fare un cortocircuito cognitivo, in cui i nostri neuroni a un certo punto saltano e non riusciamo più a comprenderci nulla. Però il mio tentativo questa mattina è di accompagnare tutti noi attraverso un piccolo percorso, attraverso questa verità centrale, molte volte ignorata nella nostra vita. Perché il mio suggerimento è che questa dottrina, che questa verità ha delle implicazioni straordinarie, delle implicazioni rivoluzionarie per me e per te. Allora, penso un po', Dio uno e trino, c'è unità nella diversità. Quali sono le alternative? Beh, le alternative sono un triterismo, cioè esistono tre dei, tre divinità l'una accanto all'altro, che un po' però sono diversi gli uni dagli altri. Ora, questa alternativa però, questa alternativa non è quella della fede. Non esistono tre divinità, la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice chiaramente che esiste un unico Dio e quest'unico Dio è in tre persone. Non è un comitato di dei che c'è, capite? C'è un unico Dio in tre persone. La visione del mondo della Bibbia, della creazione, dell'universo, non è Dio politeista, non è una divinità fatta di... No, è un unico Dio in tre persone. Dall'altra parte, l'altra alternativa non è quella del politeismo, è quella dell'unipersonalismo. Esiste soltanto un Dio, e questo Dio, come dire, è una monade assoluta, esiste soltanto Lui. Non c'è nulla al suo interno. E questa alternativa dice, Dio a volte si può assumere delle diverse facce, in base ai bisogni. No? Però l'alternativa biblica non è questa. Non è né quella del politeismo, di tre divinità, non è quella dell'unipersonalismo, di un solo Dio e di una sola persona, isolata, solitaria, no? La verità biblica è che esiste un unico Dio in tre persone, ricorda? Un unico Dio in tre persone, senza Trinità, non ha senso nulla. Il Padre, guardate cosa succede nel versetto 10. Il Padre manifesta al Figlio amore. Cosa dice a suo Figlio? Tu sei il mio diletto. C'è un amore del Padre che va verso il Figlio. E lo Spirito Santo conferisce forza e potere al Figlio. Se comprendi questo, no? Il Padre che ama il Figlio e lo Spirito Santo che conferisce forza al Figlio, allora stai entrando nel luogo più importante, nel centro della vita dell'universo, perché così è stato fin dall'inizio della creazione, prima della creazione, perché è sempre stato in questo modo, perché qui sta il significato ultimo, perché dall'eternità Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non hanno fatto altro che onorarsi gli uni e gli altri, glorificarsi gli uni e gli altri, e ricercarsi gli uni e gli altri, stimarsi gli uni e gli altri, rispettarsi gli uni e gli altri. Così è stato, dall'eternità. E quello che Marco sta dicendo qui è che si sta riproponendo. Ora, la storia della Chiesa ha conosciuto tante immagini, tante immagini per parlare della Trinità. Il trifoglio, l'acqua che diventa ghiaccio, che diventa fumo, tante immagini che hanno provato a comprendere, un po' a rappresentare la verità della Trinità, con insuccessi. Però io penso che se noi guardiamo attentamente al testo, c'è un'immagine che può aiutarci. Cos'è la Trinità? La Trinità non è altro, tre persone in un unico Dio, e queste tre persone si muovono assieme. Queste tre persone si amano assieme. Queste tre persone giocano assieme. Queste tre persone dicevano nella Chiesa antica, danzano assieme. E stai attento perché qui c'è il cuore della comprensione della vita. C.S. Lewis dice, e questo per inciso la differenza principale tra la religione cristiana e tutte le altre. Nel cristianesimo Dio non è una cosa, non è una persona statica. Nella fede cristiana Dio è dinamico, un'attività dinamica, è pulsante, è una vita, è quasi una sorta di dramma. Quasi, dice C.S. Lewis, se non mi giudicate irriverente, Dio è una sorta di danza. E in questo contesto, carissimi fratelli, è impossibile ballare da soli. Se tu hai conosciuto la danza di Dio, è impossibile vivere ancora da soli. Tre persone che si muovono assieme. Il termine greco che gli antichi utilizzavano era proprio questo, pericoreris, che significava essenzialmente danzare attorno a un metro quadrato. Non era nulla di più. Se tu prendi letteralmente cosa significava questo termine per descrivere la Trinità, era proprio questo. E c'è molta verità in questo. Pensa un po'. Dio è tre persone che dinamicamente danzano attorno gli uni degli altri. Stai attento. Pensa un po' cosa succede se Dio fosse un'unica persona statica. Cosa significherebbe? Beh, cos'è la vita statica? La vita statica è siamo noi centrati su noi stessi, noi che pensiamo soltanto a noi stessi come singoli, è noi che vogliamo realizzare i nostri desideri. Nella prospettiva statica, non trinitaria, tutto deve orbitare attorno a noi. Ok, tu puoi essere una persona religiosa, tu puoi fare molte buone opere, tu puoi coltivare delle buone relazioni, ma tu lo puoi fare, tu lo farai soltanto se queste relazioni, se queste cose che fai ti danno soddisfazione fino a un certo punto. Appena compromettono i tuoi interessi, tu li allontani, sei statico. sei statico. È perché tu vuoi che tutto orbiti attorno a te. Sei statico. Nella vita dinamica invece, no? Nella danza di Dio, nella Trinità, le cose sono diverse. Se tu vivi la Trinità di Dio, no, non è così. Perché queste tre persone, guardate cosa fanno, ognuna orbita attorno all'altro. Ognuna orbita attorno all'altro e questo dà vita, e questo crea un movimento prezioso. Non c'è uno che orbita attorno a tutti gli altri, ma il Padre cerca il Figlio, e il Figlio cerca il Padre, e lo Spirito Santo dà forza al Figlio. Capite? Questo è dinamismo. Questa è la vita. Non è tutto orbita attorno a qualcosa. Carissimi fratelli, questa visione unica, è l'unica visione che troviamo, che può darci significato. Se Dio fosse un'unica persona, non ci sarebbe amore. Perché significa che per un lungo periodo, dall'eternità alla creazione, Dio non amerebbe nessuno. Se Dio fosse un'unica persona, vuol dire che questo amore sarebbe qualcosa di aggiunto a Dio. Dio non potrebbe definirsi come amore. Perché chi ama? Lui non sarebbe altro che l'unico solitario. Il solitario triste dell'universo. E carissimi fratelli, molte religioni si basano su una visione di Dio come unico in questo senso, come l'unico solitario. Ma se tu costruisci la tua fede su una visione di Dio non trinitaria, è facile che finisci nel fondamentalismo, nell'integralismo, nel fanatismo. Perché se tu adori un Dio solitario, questo qua prima o poi ti creerà arroganza, disprezzo verso gli altri, integralismo, violenza, perché non c'è amore. C'è solo quello che bisogna fare, c'è solo un sistema di regole. Dall'altra parte c'è la visione di Dio trino. E la Trinità ci dice che le relazioni anche per noi sono importanti. E la Trinità ci dice che per ognuno di noi le relazioni sono centrali. Che l'amore è importante, che l'amicizia è importante. Se non esistesse Dio, tu sei qui perché sei il frutto di una selezione naturale, di una evoluzione. E quando provi qualcosa di bello verso un'altra persona, lo provi perché soltanto hai una reazione chimica che avviene. Ma questo non dà significato all'amore. Questo non dà significato alla vita. Tu sei un incidente. Come sei un incidente, puoi scomparire in modo accidentale senza che nessuno se ne renda conto. Se invece Dio fosse un'unica persona, se Dio non fosse uno e trino, vuol dire che quest'amore è esterno. Non era nel centro del suo essere. Tu non puoi dire che Dio è amore. Perché Dio non lo potrebbe essere. Se Dio è trino, l'amore è importante, le relazioni sono importanti, la comunità è importante, degli uni verso gli altri. Carissimi fratelli, pensa alla tua vita. Nella nostra cultura abbiamo un po' questa mentalità, che è contraria alle visioni di Dio uno e trino. Guardate come ragioniamo noi. Le relazioni sono importanti. Le amicizie sono importanti. La comunità è importante. Fino a un certo punto. Fino a quando mi permettono di continuare a fare le cose che voglio. Fino a quando non mi disturbano più di tanto. No? Le relazioni, la comunità, gli uni e gli altri sono funzionali, no, al fatto che io debba emergere in qualche modo. Se questo non avviene, le relazioni fanno schifo, la chiesa idem, allora mi ritiro, vivo nella mia bolla. Pensa al lavoro come strutturato nella nostra società. Se vuoi fare carriera, devi rinunciare alle relazioni. Se vuoi più soldi devi dedicare più tempo al lavoro piuttosto che alla famiglia. Se vuoi fare, se vuoi andare più in alto, devi stare più tempo in ufficio piuttosto che coltivare delle relazioni significative attorno a te. Però carissimi fratelli, se tu hai capito la dottrina della la verità della Trinità questa mattina, no? E se tu non coltivi delle amicizie genuine e sincere, se tu non coltivi delle relazioni genuine, forti e veritiere, autentiche, se tu non coltivi una vita comunitaria piena, un impegno serio per la Chiesa, se tu non vivi questa verità della Trinità nella tua vita, prima o poi ti frantumerai contro la realtà di Dio. E lo sai perché? Perché Dio è proprio questo, fin dall'inizio. Perché Dio è relazione, fin dall'inizio. E se tu non investi in relazioni, e se tu non costruisci delle sane relazioni, e se tu non costruisci, non formi, non ti sforzi, non ti impegni con tutto quello che puoi, con tutto quello che sei, a costruire delle relazioni significative con gli altri, una vita di chiesa di un certo tipo con gli altri, vuol dire che la verità della Trinità non è ancora chiara, non la stai vivendo, e prima o poi ti scontrerai con questo, perché Dio è relazione fin dall'inizio. Perché Dio è il Padre, ama il Figlio, e il Figlio ama il Padre, e lo Spirito Santo ama il Padre e il Figlio. Questo è l'universo. Vuoi impostare la tua vita su qualche altro modello? Beh, non è quello della Bibbia. Quando Gesù dice, tu devi rinunziare a te stesso per seguirmi, quello che sta dicendo Gesù è che devi fare come ha fatto Dio. Perché anche Dio ha rinunziato a se stesso, ha mandato il suo Figlio per salvarci. Perché Dio si è sacrificato. Cari fratelli, fatemi dire in modo molto chiaro. La cultura contemporanea ti dice che devi ricercare il tuo io, che devi riscoprire il tuo io, che devi scoprire il tuo benessere, che devi dare forza alla tua autostima. Che la cosa più importante è che tu stia bene con gli altri, no? Che tu ti trovi a tuo agio con gli altri, senza essere offeso, senza che nessuno ti pesti i piedi. Però fammi dire, finché non sperimenterai la perdita e la rinuncia del tuo orgoglio, fin quando non sperimenterai questa perdita, l'impegno e le relazioni con gli altri saranno difficili. Perché Dio stesso ha fatto in questo modo. E io allora vorrei incoraggiare me stesso e tutti noi questa mattina, senza essere molto difficile, ma vorrei incoraggiare ognuno di noi a vivere secondo un modello di vita trinitario, secondo una Trinità, secondo la Trinità, perché questo ci darà significato. Vale la pena? Beh, certo che vale la pena, perché se tu non vivi in questo modo, non scoprirai mai il vero significato della vita. Se tu non costruisci delle relazioni con tutta la tua vita, se tu non costruisci un impegno serio per la comunità con tutta la tua vita, vuol dire che non hai capito fino in fondo. Sempre C.S. Lewis dirà, tutta la danza, tutto il dramma, tutto il disegno di questa vita di Dio uno e trino deve svolgersi dentro ciascuno di noi. Ognuno di noi deve entrare in questo disegno, ognuno di noi deve prendere il posto in questa danza. Non c'è altro modo per giungere alla felicità, non c'è altro modo per avere la gioia per la quale siamo stati creati. Le cose buone si ricevono per una sorta di contagio. Se vuoi scaldarti devi metterti vicino al fuoco, se vuoi bagnarti devi entrare in acqua, se vuoi gioia, se vuoi forza, se vuoi pace, se vuoi vita, devi avvicinarti a questa grande realtà del Dio uno e trino che dà significato. Un uomo separato da Dio, cosa può fare se non essere distrutto? Un uomo unito a Dio, cos'è che può ricevere se non la vita, la gioia e la pienezza? Come sono le tue relazioni questa mattina? Come sono le mie relazioni questa mattina? Com'è il mio impegno nelle relazioni con i fratelli, con gli amici, con la comunità? Sto investendo in questa direzione? Sto vivendo un modello trinitario? Oppure vivo in un mondo in cui tutti devono orbitare attorno a me. Carissimi fratelli, La Trinità è proprio questo, il Padre che glorifica il Figlio che glorifica il Padre e lo Spirito Santo e lo Spirito e così via. Cosa significa glorificare? Allora fammi dire che per fare tutto questo, io e te dobbiamo imparare a glorificare Dio. Io e te dobbiamo imparare a glorificare Dio. Se, ho cercato nel dizionario cosa si intende glorificare. Significa essenzialmente due cose. Significa contemplare la bellezza di Dio e significa impegnarsi per questo Dio. Tu non puoi glorificare qualcosa se non la reputi bella, se non la reputi degna, se non percepisci la sua grandezza. E la prima cosa che dobbiamo fare è comprendere la bellezza di Dio, la sua grandezza, la sua maestà. Il nostro cuore deve essere catturato da chi Lui è, da tre persone in un unico Dio. E l'altra cosa che dobbiamo fare è che dobbiamo impegnarci. Non possiamo glorificare Dio parzialmente, capite? Non possiamo glorificare Dio in una parte, in una soltanto in una parte. Non possiamo dire che io voglio glorificare Dio soltanto in una sfera della mia vita e poi con tutto il resto lo rinego. Perché questo non ha senso, non si può fare. O glorifico Dio, lo contemplo per quello che Lui è, per la sua bellezza infinita e maestosa, e mi impegno di conseguenza, oppure non ho capito cos'è fino in fondo, cosa significa glorificare Dio. E nel Vangelo di Giovanni c'è un verso che quando l'ho letto mi ha lasciato un po', come dire, con una certa perplessità. Perché il verso dice in Giovanni 17, dai versetti 23 in poi, no? Che se tu glorifichi Dio, Dio ti glorificherà. Allora, la mia prima reazione è stata, no, aspettate, glorificare, sì, io posso glorificare Dio, ma che Dio mi glorifichi è una cosa un po', no? Può darmi gioia, può darmi benessere, può darmi pace, può darmi vita. Ma la verità di Dio è che se tu lo glorifichi per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto, Lui ti restituirà 100 volte di più una vita piena di gioia e di significato. Ora, carissimi fratelli, io voglio essere molto semplice adesso, però secondo me molti problemi nella nostra vita, anche di tipo psicologico, molte dipendenze che noi abbiamo, molte frustrazioni che noi abbiamo, derivano dal fatto che non abbiamo capito questo. Pensa alla moglie che continua a sopportare a suo marito che la picchia in continuazione e poi va dalle sue colleghe o delle sue amiche a lamentarsi con stile pietoso. Probabilmente in realtà è perché lei vuole che succeda questo, perché questo è il modo per farla sentire, no, al centro di un significato, perché questa situazione, questa tragedia in qualche modo fa orbitare gli altri attorno a lei. Succede così. Queste sono le dipendenze. Pensa a quella persona che è talmente debole che non sa mai dire di no, che deve sempre accontentare gli altri. Perché lo fa? Perché in questo modo acquisisce la stima, il rispetto degli altri. In qualche modo gli altri in questo modo orbitano attorno a lui. Non rinuncia al suo ego, non rinuncia al suo orgoglio. Se tu capisci la dottrina della Trinità, la tua vita, io sono convinto che può cambiare. Dio ci glorifica. E se noi comprendiamo questa glorificazione che arriva da Dio, succede una rivoluzione. Guarda un po' cosa succede. Tu ami qualcuno, tu ami una persona, idealizzi questa persona ed è già, provi delle cose bellissime quando fai questo, no? Però se tutto si fermasse qui sarebbe un problema, no? Tu ami qualcuno però non sai se l'altro ti corrisponde. Già provi già, no? Ti mette in moto qualcosa nella tua vita. Però è una cosa di parziale. Ora, immagina cosa succede invece. Quando tu ami qualcuno fino in fondo. E a un certo punto vedi che questa persona inizia a ricambiare quello che tu provi. Tu la ami completamente, anche quest'altra persona ti ama completamente. Non sperimenti forse la pienezza della vita? Non sperimenti forse la gioia che viene dalla relazione? Così è con Dio. Così è con Dio. Così è con Dio. Tu lo ami profondamente. Lui ti ama. Lui ti ama profondamente. Ora, carissimi fratelli, Dio cerca il nostro bene. Dio cerca il nostro bene. Dio cerca la nostra gioia. Dio cerca la nostra pienezza. Per questo ci ha creato. Per questo ci ha creato. E Lui ci ha creato perché vuole condividere con me e con te la nostra gioia. Dio ci ha fatto perché, non perché soltanto vuole sottometterci, questo è il Dio unipersonale. No, Dio ci ha creato perché vuole che noi condividiamo la vita e la gioia nella sua presenza. E questa mattina, Dio ti dice: se tu mi glorifichi, se tu mi riconosci per quello che io sono, allora qualcosa di straordinario può accadere. Due cose pratiche. Cosa significa glorificare Dio? Beh, significa in pratica: uno, che io devo accettare tutte le cose che Lui dice. Non posso accontentarmi, no, di accettare una parte delle cose che Lui dice. Se io amo veramente Dio per quello che Lui è, tutto quello che Lui dice è importante e significativo per me, e per me è centrale. Due, non solo devo accettare tutto quello che Lui dice, la seconda cosa è che io devo ringraziare Dio per tutto quello che Lui mi manda. Perché so che Lui cerca la mia gioia, perché so che Lui cerca il mio bene, perché so che Lui cerca la mia vita. Ecco l'invito che Dio ci dà questa mattina. Vieni a orbitare attorno a me. Orbita, centra la tua vita su Dio. Come possiamo essere introdotti in questa realtà? Dell'ultimo punto e concludo. Attraverso Gesù Cristo. Versetto 12 e versetto 13. Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto. E nel deserto re sta per 40 giorni tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo la creazione cosa avviene? La tentazione. Subito dopo la creazione c'è un momento di tentazione. E se tu pensi, dopo la creazione in Genesi 1, c'è Genesi 3, c'è la tentazione del primo uomo. E anche qui, dopo la creazione, dopo la ricreazione, cosa c'è? Cos'è la prima cosa che accade? È la tentazione. C'è però una differenza tra il primo uomo Adamo e il secondo uomo, che è Gesù Cristo. Una differenza che è essenziale. Adamo è un uomo immerso nel giardino, vive in una situazione pacifica, è circondato dal benessere, in una situazione estremamente tranquilla ed armoniosa, e malgrado questo contesto Adamo pecca, è tentato e cede alla tentazione. Gesù Cristo invece non si trova in un giardino paradisiaco, si trova nel deserto, non è circondato dalle bestie in pace e in armonia, è circondato dalle bestie selvatiche. E malgrado questo contesto, il Signore Gesù non pecca, non cede alla tentazione, non rinuncia alla fiducia verso Dio. Nel primo uomo la tentazione è questa: non mangiare il frutto, perché dice il Signore, se tu mi ami, devi affidarti a quello che io ti dico. Però Satana interviene e porta e conduce Adamo a fallire, a peccare, a ribellarsi contro Dio. Satana dice: ma guarda, non ascoltare quello che ti dice Dio, non ti vuole rendere debole, ti vuole proibire, ti vuole evitare qualcosa di significativo per la tua vita. No, oltrepassa il limite che Dio ha posto, mangia quel frutto, vedrai che diventerai come Dio. Adamo cede e si scopre immediatamente vulnerabile, fragile, debole. Adamo cede alla tentazione e tutte le sue relazioni si frantumano, non ha più una relazione con Dio, è rotta, non ha più una relazione con gli altri, diventa conflittuale con gli altri, non ha più una relazione con se stesso, non sa più chi è, il suo io si distrugge, si frantuma, non ha più una relazione col creato, non c'è più quella pace e quell'armonia. Una tentazione che porta al peccato il primo uomo. Gesù Cristo invece, secondo uomo, in un contesto molto più difficile, in un contesto molto più doloroso, in un contesto molto, molto più forte, affronta una tentazione più dura, infinitamente più dura, una tentazione che non finisce al versetto 13, ma che continuerà per tutta la sua vita. E cosa fa lui? E cosa fa lui, Signore Gesù? Non cede alla tentazione, ma obbedisce fino all'albero della croce, fino alla croce, e lo fa per salvarci, per salvare me e te. Non rinunzia alla sofferenza, e Dio fa delle cose immense. La tentazione che Gesù Cristo ha sofferto, la croce che lui ha portato, la morte che ha affrontato, non gli ha portato nessun beneficio. Lui pensava a me e a te, pensava al suo popolo. Lo ha fatto per noi. Dio inizia ad orbitare attorno a te, in questo modo. Ti manda Gesù Cristo. Ti manda Gesù Cristo e dice, adesso credi in Lui. Dio fa questo passo straordinario nella nostra vita. E dice, credi, adesso credi in me, adesso affidati a me. Dio viene. Il messaggio della croce è forte, ci attrae, e noi incominciamo ad affidarci un po' in Dio. E poi incominciamo, Dio viene verso noi, noi incominciamo ad andare verso Dio in pentimento e in fede, e Dio ci manifesta la sua grazia. E in questo continuo movimento, no? In questo continuo movimento si caratterizza la vita cristiana. Dio che viene a noi in grazia e noi che rispondiamo in pentimento e fede. Questa è la danza di Dio. E questa danza Dio ci dice, non possiamo farla da soli, dobbiamo farla con la comunità, dobbiamo farla con i fratelli. E a volte non sempre. A volte quando tu sei in preghiera, a volte quando tu sei davanti alla presenza di Dio, sperimenti fino in fondo, qual è la pienezza e la gioia di questo Dio uno e trino, quello che Lui vuole da te, quello che Lui è. Lo contempli per chi Lui è, per la sua bellezza infinita, e ti vuoi impegnare, ti vuoi dedicare, ti vuoi consacrare, e Lui ti benedice e ti onora e ti glorifica. Non possiamo più vivere, cari fratelli, senza un Dio uno e trino. Non possiamo più vivere. Non cedere alle tentazioni della cultura moderna. Non pensare che la vita sia piena di frammenti che non possono collegarsi gli uni agli altri, no? Se tu credi in Dio trino, se tu credi nel Dio uno e trino, tutto ha senso, tutto ha significato, le relazioni hanno senso. La comunità ha senso e la famiglia ha senso, e devi investire in queste cose. Non possiamo vivere senza una visione di Dio trinitario. Se questa non è centrale, la tua fede è parziale. E concludo con tre conseguenze, con tre applicazioni pratiche, molto pratiche. La prima è che non puoi più vivere come individuo, non puoi più vivere in modo isolato, non più. Non ha senso. Dobbiamo vivere come comunità. È impossibile vivere come individui se noi crediamo nella Trinità. Devi essere parte di una comunità. Devi essere parte di una chiesa, di una comunità che ti nutre. Devi far parte di un gruppo in cui i fratelli ti manifestano chi è Gesù Cristo e tu possa manifestare chi è Gesù Cristo ai fratelli. Non puoi accontentarti più di vivere una comunità soltanto, per così dire, domenicale. Non puoi più vivere delle relazioni con i fratelli superficiali. Se tu credi nella visione di Dio trinitaria, Non devi investire in queste relazioni, anche se queste relazioni sono sofferenti, a volte ti creano del dolore e della sofferenza, perché questo è come l'universo e questo è come sarà per sempre. Non puoi più vivere come individuo, no? Devi aprire la tua casa ai fratelli, devi dare il tuo tempo ai fratelli, devi costruire relazioni, e per costruire delle relazioni bisogna lavorarci, bisogna impegnarsi. E lo puoi fare soltanto se tu metti questi principi ed obiettivi tra le priorità della tua vita. Non puoi vivere una visione di Dio uno e trino, come dire, in modo periferico, no? No, più che la carriera, più che la comodità, più che il successo, più che la fama, più che i soldi, più che le mie cose, più che le mie orbite, la cosa più importante è costruire relazioni del regno di Dio. E devi impegnarti. E impareremo in questo modo a rendere conto gli uni agli altri, no? E impareremo ad orbitare gli uni attorno agli altri. E incominceremo a sperimentare come sarà nel cielo. Se non lo facciamo, è perché sto ancora rifiutando Dio uno e trino. E la Bibbia mi dice che se tu lo fai, ti frantumerai contro questa verità. Perché Dio uno e trino è relazione fin dall'inizio. Secondo punto è che dobbiamo incentivare tutti noi una relazione personale con questo Dio. Non isolata, ma personale. E la preghiera, è essenziale per questo. Non dobbiamo solo meditare con la nostra mente, dobbiamo pregare, dobbiamo parlare con Dio, dobbiamo comunicare con Lui, dobbiamo aprirci a Lui, dobbiamo